al momento attuale la situazione delle scuole è effettivamente difficile, ma più che altro la difficoltà del corpo insegnante. La nostra percezione è che siano letteralmente esausti dalla difficoltà di dover gestire l'ordinario.
Il bullismo è una cosa, cioè soprattutto nelle scuole, è una cosa bruttissima.
E hanno picchiato questo ragazzo che ascoltava un genere musicale diverso dal loro. Solo così, per sfizio, l'hanno fatto, cioè senza nessun altro, cioè non c'era nessun altro motivo da legare così alla vicenda.
Una volta hanno bruciato una sigaretta, con una sigaretta l'hanno spenta su un petto, e perché li aveva così per divertimento.
Quando picchiavano il ragazzino lo filmavano con il cellulare.
Questi erano ragazzi che non riuscivano a stare in classe, avevano un atteggiamento provocatorio comunque con gli insegnanti, arrivavano a insultare gli insegnanti. In più prevaricavano questi ragazzini.
Dammi il panino.
Dammi i soldi della merenda.
Dammi i soldi che te li do, sì, fidati. Mai più rivisti in vita mia.
Tu non sai niente.
Stava sempre da solo per i fatti suoi. Ad un certo punto si era messo a parlare con un albero e tutti lo prendevano in giro, gli tiravano i sassolini.
La faccia era piena di lividi.
Gli hanno messo la testa dentro al cesso, no? E poi hanno tirato l'acqua.
Poi giravano coltelli, quelle robe lì.
La gente sente il bisogno di farsi sentire più forte in confronto agli altri.
C'era una specie di complesso mafioso tra i ragazzi.
Questi atti di violenza li rendono, non so, speciali.
Mi hanno rotto un braccio.
Penso che ci sia un atteggiamento quasi di sfida verso le persone adulte.
Ah, perché sono comunque quelli che si sentono superiori ad altre persone, allora lo fanno.
Sono arrivati a compiere veramente atti di violenza nei loro confronti, tanto che anche questi ragazzi, uno di questi, non voleva più frequentare la scuola.
La nostra grande preoccupazione rispetto alla scuola è che abbiamo visto che stanno crescendo esponenzialmente i problemi di bambini nelle scuole, i problemi di qualunque genere, dal bullismo al maltrattamento al disagio, qualunque tipo. Ci accorgiamo che c'è una crisi degli insegnanti anche un po' come identità e coscienza professionale rispetto al loro ruolo.
Noi come nucleo ci occupiamo delle attività didattiche di divulgazione per il corpo di polizia municipale in tutte le scuole di Torino e qualche scuola della provincia. Che cosa succede? Che le scuole, qualora capiti qualcosa di particolare, quindi o episodi di bullismo, o episodi di violenza, o episodi di prevaricazione, qualcosa che esula dal contesto normale didattico, ci fanno una segnalazione. Questa segnalazione noi la prendiamo in considerazione, leggiamo di che cosa si tratta, solitamente già noi drizziamo le antenne e andiamo a trovare i professori.
Come già vi avevamo accennato, questo ragazzo, che è una delle due vittime, in qualche modo si colpevolizzava perché non era stato in grado di farsi rispettare.
Non ho mai visto un comportamento del genere, cioè invece di prendersi...
Era evidente da allora che lui in quel momento sta patendo.
Ma non lo capisco, io non riesco a capire.
Perché purtroppo questo ragazzo è fragile, molto fragile.
E questo è un discorso, a mio avviso, molto pericoloso.
Quando abbiamo capito più o meno qual è il contesto, costruiamo degli interventi didattici, cioè didattico nel senso che noi entriamo in classe e facciamo emergere che cosa è successo.
Quando siete contente, preoccupate, in ansia, dove sentite queste cose?
La cosa più importante è entrare con la divisa che rappresenta qualcosa e parlare con i ragazzi e le ragazze, facendo vedere che dentro la divisa c'è una persona, c'è un essere umano che ha dei sentimenti, ha dei pensieri, che magari la pensa anche come la pensano loro.
Mi chiamo Iris, sono un agente scelto della Polizia Municipale del Comune di Torino.
Queste persone che maltrattano o che picchiano, no? Hanno questa modalità, che loro stanno male, non lo so.
Una violenza cosa serve? Fai solo male a quella persona, non risolvi nulla.
Infatti la violenza non serve a nulla, cioè, perché poi uno magari ci ripensa, no? E qui tutto sofferenza, tutto sta male. Violenza è questa cosa qua, violenza è quando qualcuno fa qualcosa o fa fare qualcosa a un altro.
Che sono verificati dei fatti molto brutti verso questi due ragazzi che sono stati vittime di stalking da parte nostra, di 8 alunni, 8 ragazzi di noi.
Venivano magari insultati o trattati male, o alcuni magari che alzavano le mani, perché forse per noi era normale, quello che si faceva in classe era un gioco, una cosa.
In classe succedeva dispetti, tutto. Andavamo lì un po' in 3 o 4 e giocavamo con le calci e pugni, fazzoletti sporchi d'acqua, pieni d'acqua, li lanciavamo, stupidate. E loro stavano stavano zitti, non sapevano difendersi. E un ragazzo andava a casa a vomitare, non voleva più venire perché si sentiva chiuso.
C'è una resistenza ad assumersi le responsabilità, ad ammettere la colpa, perché si immagina che possa succedere chissà che cosa, quando in realtà lì si aiuta a ricostruire la storia reale e quindi a vedere le responsabilità nei gesti che sono stati fatti. Si scopre che questo aspetto è anche liberante ed è un aspetto comunque che aiuta nell'elaborazione di quello che è successo.
Questi qui sono ragazzi che hanno preso botte per anni e loro comprendono che l'unico stile di vita per loro è dare botte, prendere botte e dare botte.
La violenza c'è quando non ci sono le parole, quando non si dà il nome ai sentimenti, come la rabbia anche, che è una forza che c'è, se non sai dove metterla la butti fuori malamente, se la metti nello sport diventa agonismo, diventi campione magari.
A prendere il cappellino e boh, poi non lo so, ho girato l'angolo, questi qua mi inseguivano.
Cerchiamo sempre di stare fuori perché sappiamo che poi potrebbero succedere casini.
Succede di tutto assolutamente.
Io penso che prima di arrivare a alzare le mani ci sono sempre le parole, e a volte le parole fanno fermare tutto il resto che ci può essere dopo. Le parole a volte feriscono,
fanno più male delle mani.
E se qualcuno non sta bene bisogna dargli una mano. I ragazzi hanno bisogno di qualcuno che gli parli in un modo serio, trattandoli, non dico da adulti, ma da persone, perché troppo spesso sono trattati da obiettivo, no? Da target per la pubblicità, da tutte quelle cose che spersonalizzano. Parlargli trattandoli da persone, chiedendogli cosa pensano e ascoltandoli.
Una volta che abbiamo compreso qual è il contesto, mettiamo in piedi un gruppo di lavoro, e studiamo che cosa fare. Non ci chiudiamo nel ristretto ambito del codice penale e del codice di procedura penale. Proviamo a rendere consapevoli questi ragazzi di quello che hanno fatto. Se dall'inizio c'era un atteggiamento di chiusura, completamente di chiusura da parte dei ragazzi, noi siamo andati a chiudere incontrando questi 6 ragazzi con le 2 vittime assieme.
Buongiorno. Sì, per piacere, i ragazzi, vi accomodate qua davanti in prima fila. Allora,
più delle volte i ragazzi non hanno la consapevolezza che un atto di un certo tipo sia un reato, ma in realtà loro lo considerano uno scherzo.
Adesso abbiamo parlato ancora questa mattina con la mamma e sono disperati anche loro. Dice la mamma che è continuamente su internet, dorme poco e anche a casa i genitori, parolacce, comportamenti. La stessa cosa è come se fosse quasi naturale, no, dire delle volgarità, no, o avere un comportamento non adeguato, che siano i genitori, che siano gli insegnanti.
Ricomposizione vuol dire che se questi ragazzi hanno prevaricato un loro simile, non hanno la consapevolezza di che cosa hanno a che fare, perché la vittima per loro è un'entità astratta.
Quello che hanno subito ha fatto sì che loro si stessero male, o magari venivano con poca voglia a scuola e stavano male.
Era una cosa di battute, di insulti, così, un po' continua, diciamo. Cioè, non volevo tornare a scuola.
Già il fatto di avercelo detto ci ha fatto fermare un attimo e dire: ma caspita, penso che stiamo sbagliando, stavano male. Ma
scusa,
Loro non sanno che abbiano vissuto, che abbiamo vissuto, che abbia patito. Li rendiamo consapevoli di questo, li mettiamo assieme allo stesso tavolo. Quando sono arrivati a questo punto, non è da escludere che sia necessario avviarli a un percorso riparatorio, perché l'atto che hanno compiuto è un atto di un certo peso, cioè non è un atto che, va bene, ci diamo la stretta di mano e questa cosa finisce.
Abbiamo pensato di metterli in un ambiente in cui fossero loro, dovessero essere loro gli educatori, si mettessero loro al posto degli educatori. Quindi dovranno presentarsi in modo puntuale, dovranno sempre essere presenti, verrà redatta una relazione da parte degli educatori, quindi saranno molto seguiti e molto controllati. A qualcuno di questi ragazzi non sembrava neanche vero. Ci dicevano, ma ci hanno trattato come fossimo animatori. Sono ragazzi che dalla vita non hanno avuto fino ad ora nulla, nel senso che soddisfazioni non ne hanno mai ricevute, sono alla prima classe del professionale e alcuni di loro hanno 17-18 anni. Quindi si sono sentiti importanti. Intanto hanno ricoperto il ruolo dell'educatore e hanno visto come si sta dall'altra parte. È importante agire secondo noi in questa maniera, metterli al posto degli educatori, vedere qual è la fatica che uno deve fare.
Alla fine di questo percorso noi sentiamo il gruppo insegnante se il clima in classe è cambiato, migliorato, come si comportano questi ragazzi, perché solitamente, cioè, tendiamo a non perderli, perché classe prima, classe seconda, quindi dobbiamo avere modo di poter lavorare ancora con loro. E i ragazzi ci devono raccontare come hanno vissuto questo periodo di riparatorio, di riparazione. Allora, in realtà non è una punizione, ma è una consapevolezza e una presa di responsabilità del fatto.
Quello su cui dobbiamo agire è il conflitto, finché non riusciamo a capire che i ragazzi si sono resi conto del reato che hanno compiuto e della gravità del fatto, in modo che la vittima si senta tutelata, cioè sappia che il comportamento comunque di questi ragazzi d'ora in poi sarà diverso. Risolvendo il conflitto, risolviamo tutto. Al termine dell'intervento riparatorio vengono nuovamente coinvolti i ragazzi, vengono da noi sentiti, dopodiché se pensiamo che i tempi siano maturi e che effettivamente i ragazzi abbiano compreso qual è stato il reato che hanno compiuto, se hanno capito quanto male hanno fatto alle vittime, allora pensiamo che siano pronti per la ricomposizione.
C'è qualcun altro appunto che vuole raccontarci cosa sta succedendo?
Facci capire che cos'hai in testa e nel cuore.
Ho il dovere di chiedere scusa, che ovviamente non è un dovere imposto, è una cosa che mi sento di dover fare. Cioè, io l'ammetto, l'anno scorso magari faccio certe cose per odio oppure per, non so...
Ma
per
perché odio? Fastidio.
No, perché io lo definisco odio, sinceramente non so neanche come definirlo, proprio...
Odiare significa avere un nemico di fronte e pensare alla sua morte.
Non ho mai sentito che lui abbia disprezzato un compagno, un amico.
Bravo signora, ha detto disprezzato. Disprezzato è un termine, il termine giusto. Il disprezzo è la cosa peggiore che si possa dare a un'altra persona. Suo figlio è un ragazzo estremamente intelligente, ma proprio perché è intelligente ha questa capacità di accentrare su di sé magari gli altri, ragione di più. Deve fare più attenzione.
La maggior parte delle volte facciamo in modo che siano loro a parlare alle vittime e eventualmente anche a chiedere scusa, se ce la fanno, cioè devono sentirselo. Possono arrivare a chiedere scusa oppure possono manifestare una riflessione su quello che è stata l'esperienza che loro hanno vissuto.
Mi dispiace, non è che sono un animale che dico non mi dispiace, non mi vale niente.
Lo dici come impegno di fronte a tua mamma, di fronte ai tuoi compagni, di fronte ad altri genitori.
Io mi sento di chiedere scusa a queste due mamme, scusate se vi chiediamo veramente scusa, però devono capire pure cosa fanno verso quelli più piccoli, però perché l'hanno capito.
Quello che abbiamo fatto è stato sbagliato e sto cercando di recuperare anche con loro, cioè cercare di instaurare un rapporto migliore in classe, cercare di avere dialogo. E alla fine guardarsi in faccia e parlare, ridere e scherzare insieme in classe come dei compagni di classe.
Beh, oggi ci siamo venuti tutti qua, noi due e gli altri che hanno fatto il reato. Praticamente abbiamo parlato per circa un'ora. Ci sono state le scuse di genitori e alunni. Le persone che prima mi facevano star male ora mi fanno stare meglio. Mi hanno fatto le scuse perché avranno capito.
E le vittime stesse possono chiedere dei chiarimenti, perché tante volte chiedono dei chiarimenti. Ma perché lo hai fatto? Che cosa ti ho fatto io di così di male che, per cui tu hai avuto questa reazione? Noi prestiamo particolare attenzione alla vittima. Partiamo, anzi, dalla vittima, dal resoconto di quest'ultima rispetto ai fatti che sono avvenuti. La vittima segue tutto il percorso che noi facciamo con i rei, cioè non sono mai divisi la vittima e i rei, non vengono sentiti sempre insieme, partecipano proprio entrambi insieme a tutto il percorso. Sappiamo che non è sempre così, in genere il procedimento giudiziario ha un suo iter e se non nelle prime fasi la vittima successivamente viene dimenticata, a volte addirittura non la si informa neppure dell'esito del procedimento giudiziario.
Sbagliato tutto quello che abbiamo fatto, forse perché eravamo ancora un po' infantili, dovevamo crescere. Comunque ci è cresciuto tanto questa esperienza, quindi non ripeterei mai una cosa del genere, perché non serve a niente. Ti fai due risate e poi passa lì. L'altro va a casa in paranoia e tu sei tutto contento, però non va bene. Se oggi vedrei uno che fa quelle cose, lo fermo subito. Ce lo dico proprio, stai sbagliando alla grande, senza nessun rimorso.
Quello che ci interessa è che avvenga un cambiamento sia nella vittima, che possa rasserenarsi, che possa cambiare, possa vivere meglio nella comunità, quindi nella scuola, nell'ambito della classe. E ci interessa anche che però chiaramente ci sia un grossissimo cambiamento da parte dei compagni, che ci sia questa responsabilizzazione e che alla fine loro riconoscano alla stessa vittima quel genere di ruolo, mentre solitamente all'inizio la vittima non è mai riconosciuta come tale.
Chiedere scusa non è solo una parola, ma deve essere una cosa che parte dalla mente, insomma. Nel senso, oltre a dirlo bisogna anche rispettare la parola e confermare ciò che hai detto. Le mie scuse che gli ho fatto oggi sono scuse molto sincere, anche perché se non avrebbe senso aver fatto tutto questo percorso. E penso che l'abbia capito, perché comunque mi ha dato una buona impressione oggi. Penso di aver imparato che per una minima cosa ci si può rischiare molto. Cioè, quello che ti insegna è a riflettere due volte prima di fare un'azione.
Noi abbiamo sbagliato, partiamo da questo presupposto. Abbiamo sbagliato e ci è stata data questa possibilità e noi abbiamo ringraziato perché abbiamo capito appunto di aver sbagliato, chiedere scusa, ma l'intento loro era farci capire cosa avevamo fatto e dove avevamo sbagliato. È servita sì. Rispettare tutti quanti, questa è la cosa che mi è rimasta e mi rimarrà per sempre.
Solo quando i ragazzi dicono è vero, abbiamo fatto del male a un'altra persona, ce ne siamo resi conto, ma magari non volevamo, oppure non ce ne rendevamo proprio conto, allora abbiamo raggiunto il risultato che cerchiamo. E questa ammissione di colpa non deve essere percepita dai ragazzi, dai rei, come una confessione. Non dobbiamo arrivare a quel risultato lì, cioè deve essere una cosa naturale. Questo momento che arriva al termine di questo percorso spesso è per questi ragazzi una vera e propria liberazione.
Il lavoro che il nucleo di prossimità svolge nelle scuole ha portato sostanzialmente a fare in modo che il nucleo di prossimità della Polizia Municipale di Torino sia diventato il referente per la quasi totalità dei casi di disagio minorile da parte della procura minorenni. Nell'arco dell'anno scolastico 2010-2011 il nucleo di prossimità e altri operatori formatori nelle scuole hanno incontrato 8.587 allievi suddivisi in 375 classi all'interno di 117 scuole.
In Italia non c'è una lunga tradizione rispetto alla giustizia riparativa nei contesti minorili. È un'esperienza di qualche decennio fa, è partita non a caso a Torino, dove si è iniziato a riflettere sull'opportunità da dare al minore che ha commesso reato di rivedere il percorso del reato e sostanzialmente far qualcosa che potesse risarcire un danno, riparare un danno nei confronti e della vittima e della collettività. Non esiste una struttura statale, non esiste un apparato, non esiste un progetto generale. Attualmente, appunto, non esiste una legge organica sul fenomeno dell'aiuto alle vittime di reato. C'è una carenza legislativa, quindi non c'è un disegno globale che faccia sì che la vittima sia al centro di tutta una serie di iniziative.
La punizione non è mettergli la palla al piede o fargli spaccare le pietre, perché loro non capirebbero, e responsabilizzarli. E infatti ci dicono che comunque adesso in classe la consapevolezza adesso ce l'hanno. Il messaggio è passato, noi ce ne siamo resi conto quando li abbiamo avuti tutti lì davanti. Facevano delle riflessioni che l'anno scorso, quando siamo andati in classe per parlare del reato che avevano compiuto, ma non si sognavano di fare. E secondo me gli dà la possibilità di vedere il mondo in un modo diverso, di vedere la parte positiva che fino allora non hanno visto.
L'esperienza ci ha aiutato a capire che avevamo sbagliato, che ci siamo accaniti contro ragazzi che erano, diciamo, più deboli, che non reagivano, che potevano reagire, ma non reagivano per paura che avremmo potuto avere ripercussioni violente su di loro.
Mi ricordo una volta un ragazzino che era stato vittima di un reato proprio di violenza privata, dove era stato obbligato a fare delle azioni veramente disgustose. Poi al termine del percorso, lui stesso, che era timidissimo, proprio ripiegato su se stesso, in quell'occasione è venuto fuori, nel vero senso della parola, dicendo ai suoi due persecutori: io, che non l'aveva mai detto, io non vi permetterò più di trattarmi così, perché io ho già sofferto tanto e non voglio più soffrire, non ve lo permetto più. E lì è stato veramente toccante, perché mi commuovo ancora adesso, perché sto ragazzino veramente era cresciuto, ma anche gli altri due erano cresciuti. Adesso questi ragazzi sono amici, continuano a lavorare e a studiare assieme. Anche perché i due persecutori avevano comunque fatto un percorso, una presa di coscienza, si sono resi conto di cosa gli avevano fatto passare e adesso camminano assieme veramente.